Rap, parole in effetto, quaderno di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cattiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Ciao a tutti e a tutte, eccoci qua, Radio Wombat, noi siamo quelli della stampa rassegnata. Chi non ci conosce, un brevissimo biglietto da visita, questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio. Qui l'idea della stampa rassegnata viene un po' dalla rassegna stampa, si fa un po' un gioco di parole dove cerchiamo appunto di guardare i giornali, la cronaca locale e dare spazio a quelle che sono vertenze, voci delle realtà in conflitto e sui nostri territori. E appunto, dopo aver detto che noi guardiamo i giornali come premessa, poi in realtà andiamo a presentare, o meglio a, insomma, proprio a svolgere la puntata di questa settimana, puntata nella quale direi che i giornali non li guardiamo quasi per niente, non perché non ci vada, ma perché ci sono state, insomma, delle iniziative in città che ci sembrano particolarmente rilevanti e interessanti e alle quali ci sembra importante dare spazio. Mi riferisco a la manifestazione Presidio, mobilitazione statica, come si sta facendo, insomma, da un po' di tempo in pandemia, per la Società della Cura, che appunto si è svolta alla stazione Santa Maria Novella di Firenze, dando così, insomma, lo spunto di iniziativa per la nostra area metropolitana fiorentina dentro la cornice della mobilitazione nazionale. Una, appunto, questa piattaforma, diciamo, della Società della Cura, indubbiamente rilevante per quanto riguarda la complessità e l'ampiezza dei temi trattati, è un tentativo, come appunto diceva lo stesso appello sul quale poi è stata costruita la manifestazione nazionale e le varie mobilitazioni a giro per le città d'Italia, che era un tentativo di convergenza politica, sociale e delle realtà impegnate sui singoli territori, a partire proprio dalle questioni della messa al centro della, diciamo, della cura, intesa in senso ampio come cura, direi, sia delle comunità umane sia dell'ambiente e quindi del pianeta in cui le comunità umane si organizzano e vivono, a partire da questi temi e declinandoli con un forte accento e a tutela dei, diciamo, delle risorse pubbliche e di quelli che sono i servizi pubblici. Con questi la sanità, il trasporto locale e non ultima direi la scuola e i servizi sociali. Poi ovviamente le questioni sono tante, per chi fosse interessato a leggere il manifesto, l'appello e i vari materiali può cercare tranquillamente in rete Per una Società della Cura fuori dall'economia del profitto, questo era, diciamo, il sottotitolo, e guardare, insomma, quello che ne esce, quello che ne viene fuori. Tantissime sono le realtà aderenti in Italia e ovviamente a seconda delle presenze territoriali, alcune organizzazioni partecipanti e promotrici sono propriamente nazionali, altre no, e quindi si aggregano sui singoli territori. Diciamo che qui su Firenze la manifestazione è stata, direi, bella e andata anche bene, tenendo conto appunto di tutte le difficoltà del momento, non ultima, anzi forse tra le principali, quella proprio legata agli spostamenti. Comunque anche se possibili, sottoposti alle autodichiarazioni e quindi insomma mai del tutto scontati. Quindi è stata una bella manifestazione della quale, come stampa rassegnata, vorrei dare in qualche modo uno spaccato attraverso alcuni interventi che abbiamo ripescato, diciamo così, audio che abbiamo ripescato nella rete. E quindi in questo senso anche un ringraziamento a tutte quelle realtà che svolgono un compito, un ruolo di documentazione mediatica di eventi e iniziative come queste, e che poi ovviamente mettono a disposizione i loro materiali, che senza necessariamente dover andare a richiedere magari le stesse cose alle persone che le hanno già espresse in piazza e in maniera già abbastanza ben detta e compiuta, le andiamo a prendere direttamente da queste dichiarazioni che sono state rilasciate, se non ai nostri microfoni, a microfoni comunque di movimento e di realtà solidali e complici con le quali ci possiamo tranquillamente scambiare i materiali. Questo vale per noi quando prendiamo e per gli altri quando prendono da noi. Questo insomma è anche il bello del Creative Commons, mettiamola così. Bene, quindi alcuni interventi che si susseguiranno li andiamo a far sentire direttamente come si sono svolti nella piazza. Quello di priorità alla scuola sarà il primo, segue quello degli studenti medi, uno studente del Michelangelo che ovviamente si presenta da solo, e poi due interviste all'atere della manifestazione con Alessandro Nannini dei Cobas dell'ATAF e con Tiziano Cardosi del comitato No Tunnel TAV. Sono molte voci anche ricorrenti che su questi temi, sui temi trattati, prendono la parola spesso e volentieri, quindi qualcuno li conosce, li conoscerà, li ringraziamo tutti anticipatamente. E con questo insomma diciamo che l'introduzione della nostra trasmissione settimanale è andata. Ascolterete quindi questi interventi in sequenza e riprenderemo poi i microfoni e gli argomenti più avanti. Buon ascolto.
Buongiorno a tutte e tutti. Società della cura, non del profitto. Noi chiediamo che il prossimo DPCM del 4 dicembre non si preoccupi nuovamente solo del profitto, ma ristabilisca un diritto violato per molte e molti studenti e studentesse, quelli dei licei e delle seconde e le terze medie. Noi chiediamo che il DPCM del 4 dicembre dia un segnale di ristabilimento di un diritto fondamentale fin troppo violato. Questa protesta la continuiamo da settimane con forme di disobbedienza civile pacifiche messe in atto da docenti e studenti, perché il nostro sistema costituzionale ha implicito il diritto alla disobbedienza civile. Nel momento in cui un sistema costituzionale ha una corte costituzionale, significa che per poter adire quella corte è necessario violare una norma, non per fini personali, ma per fini altri, e in questo caso per fini semplicemente costituzionali: garantire il diritto all'istruzione in presenza, in sicurezza ed in continuità. Per ottenere questo, la nostra disobbedienza costante e permanente di fronte alle scuole, dove i ragazzi ormai costantemente fanno un'ora di dati in tutta Italia davanti alle scuole chiuse per mostrarne la contraddizione, docenti che si ribellano e fanno lezioni in presenza all'aperto di fronte a scuole chiuse per mostrare la contraddizione, tutto questo lo facciamo, ed è il motivo per cui Priorità alla Scuola ha aderito a livello nazionale alla mobilitazione del 21, per ottenere che a scuola si arrivi in sicurezza, ovvero chiediamo il potenziamento dei trasporti in ogni singola regione italiana. È possibile farlo, è possibile portare sia con i mezzi urbani che col potenziamento degli extraurbani i minori di questo paese a scuola in sicurezza. E noi protestiamo pacificamente ma disobbedendo di fronte alle scuole costituzionalmente per chiedere anche il diritto alla salute. Chiediamo più tamponi e più tracciamento nelle scuole. Chiediamo da mesi una medicina dedicata alla scuola. Sono mesi che chiediamo che vengano riaperte le infermerie scolastiche. Sono mesi che diciamo che se controlli 8 milioni di persone, molto probabilmente le scuole diventano di certo un luogo sicuro per lavoratori e per studenti. Noi sappiamo che la salute vuol dire istruzione, salute, reddito. Grazie.
Grazie, grazie Costanza. Chiamo gli studenti medi per il loro intervento. Studenti medi? E allora, mentre si preparano gli studenti medi, sta arrivando. È pronto? Vai, 3 minuti.
Io sono uno studente del Michelangelo, parlo a nome della rete dei collettivi fiorentini e siamo qui per dire che come studenti dei licei e degli istituti ci siamo stufati della situazione in cui da mesi questo governo ci costringe. Siamo stufi di essere sempre gli ultimi della lista, siamo stufi di essere sempre i primi a chiudere, siamo stufi di un governo che dice che questa è istruzione, mentre in realtà questa sappiamo bene che non è istruzione, che non garantisce il diritto allo studio, soprattutto per i più poveri, per i più disagiati. È un'istruzione classista, è un'istruzione che va a creare una società ingiusta, una società di studenti che poi non penseranno, che non saranno in grado di pensare e di criticare tutto quello che la società ci pone davanti. Siamo qui perché da giorni ormai siamo costretti ad andare a fare la DAD davanti a scuola e intanto i presidi non danno una risposta, anzi si vede spesso che in certe città addirittura si schierano contro gli studenti. Siamo stufi di tutto ciò, siamo stufi di una scuola che non pensa e di una scuola che non integra gli studenti. Siamo qui per dire basta a questa situazione.
Credo bisogna partire un attimo dal passato di quando tutti noi e tutte voi insieme eravamo nelle piazze per cercare, almeno qui a Firenze, di impedire la privatizzazione. C'era chi diceva che con la privatizzazione sarebbe salvato il trasporto sarebbe migliorato, eccetera. Nel momento c'è stata la pandemia, ci siamo accorti di quello che è diventato il trasporto pubblico locale, che come lo riesco a definire io non è più un TPL, trasporto pubblico locale, ma un trasporto profitto locale, perché si mette in mano a questo punto ai privati il profitto. La cosa lampante in questi giorni, anche la seconda ondata, è stata chiara quando nel momento in cui i vari politici, da quelli regionali a quelli nazionali, si sciacquano la bocca dicendo no, ma noi stiamo investendo, stiamo mettendo, anche nell'ultimo decreto da ristoro si parla di 300 milioni di euro per il trasporto. Il problema è che questo trasporto, questi soldi vanno in mano al profitto, vanno in mano ai privati, non vengono messi per potenziare il trasporto. Una parte sì per fare le corse, ma chi fa le corse, il privato, oltre a fare la corsa in più, vuol farci anche il guadagno su quella corsa in più. E la cosa eclatante secondo me è stata la dichiarazione del sindaco di Bagnaripoli, Casini, che è tra le tante il presidente della città metropolitana, che al momento in cui gli è stato chiesto ma per l'aumento delle corse cosa... Lui ha detto, ho chiesto ai gestori un preventivo di quanto mi costano le corse in più. Cioè io, a battuta, i preventivi si fanno per comprare le macchine, si fanno per se devo ristrutturare a casa, se devo fare qualcosa, non certo per il trasporto pubblico. Questa è chiara lampante di come siamo ridotti in questa maniera. Quindi quando parliamo di soldi, noi dobbiamo, soprattutto noi che abbiamo una coscienza, dobbiamo dire sì ai soldi, ma ai soldi al pubblico, non ai soldi al privato. Quindi bisogna cercare innanzitutto di cominciare a bloccare questa situazione. Nelle future regioni stop alle gare per l'assegnazione di servizio, l'abbiamo visto che lo sta succedendo in Toscana, le diatribe a livello di tribunale perché ci sono milioni di euro in ballo e tutti i falchi delle varie multinazionali, poi francesi, poi italiani, si stanno contendendo un tribunale, un trasporto, ma non certo per fare un piacere ai lavoratori e agli utenti, ma per guadagnarci loro. Quindi, e questa è una situazione che in questa maniera gli serve a tutti per lavarsi le mani, per dire io ancora non so chi c'è, non si sa chi gestisce la situazione. Questo è quello che succede nelle gare. Quindi dal momento in cui anche la comunità europea dice che si può fare l'affidamento diretto, dove non c'è le gare, eccetera, va fatto un affidamento diretto, dove purtroppo le gare sono state, oppure le aziende sono state privatizzate, bisogna cercare di fare una campagna di ripubblicizzazione del trasporto, e per il momento bisogna cercare di essere, il controllo deve essere dato in gestione, secondo me, a chi ci lavora, a chi lo usufruisce, quindi un comitato in cui gestisce questi soldi, arriva e controlla, e questi soldi siano spesi per fare trasporto, per fare corse e per fare chilometri, e per portare i cittadini e le cittadine in giro, e non certo per andare a fare i bilanci in più delle varie aziende.
Allora, per cambiare le cose non è facile, e credo si debba andare anche per tentativi, ma quello che ha detto adesso Alessandro credo sia la base da cui dobbiamo partire, cioè le privatizzazioni sono un fallimento e sono davanti agli occhi di tutti. Il vecchio statalismo aveva grossi limiti, noi dobbiamo cominciare a progettare un nuovo modo di convivenza, di gestire la cosa pubblica, e la cosa migliore è che questa sia fatta dai lavoratori del settore e dagli utenti stessi dei servizi, questo per i trasporti ma anche per altri settori, per l'acqua, per l'energia. Questo credo se Questo dato sembra secondario, ma secondo me è la base proprio per una nuova politica. Per quanto riguarda il discorso delle grandi opere, anche qui sembra strano, ma il ruolo delle privatizzazioni è fondamentale e negativo, perché non è stata privatizzata soltanto la gestione dei servizi, ma con l'introduzione del modello TAV una trentina d'anni fa si è affidato al privato. Quando dico privato dico grandi imprese finanziarie più che di costruzione, finanziarie, perché all'inizio c'era soprattutto la Fiat, l'IRI e le cooperative rosse e bianche. A questi soggetti è stata affidata la progettazione e la pianificazione dei trasporti, e infatti hanno adottato un metodo in ferrovia, quello dell'alta velocità francese, che è assolutamente inadatto al modello urbanistico italiano. E lo si vede, perché mi sto a dire tante, ma il fatto che vogliano l'alta velocità è per distanze superiori a 300 km, e qui tutti i politici vogliono una fermata dell'alta velocità ogni 10 km. Io credo che questa gente non sappia nemmeno di ciò di cui sta parlando. Ma la cosa grave è che questa pianificazione privata ha inventato anche dei meccanismi di gestione delle grandi opere che sono un furto colossale di risorse pubbliche, e questi meccanismi sono il general contractor e il project financing, dei meccanismi economici per cui il privato non rischia niente e si garantisce dei profitti che nemmeno la droga li garantisce, dei profitti altissimi. Io vi posso fare l'esempio, per esempio, del project financing di alcuni ospedali, gli ospedali costruiti anche in Toscana ma anche da altre parti. È stato calcolato che il capitale investito viene remunerato 10 volte. Cioè, questo è veramente parassitare un paese. Qui non è creare valore, non è creare lavoro, qui è semplicemente creare profitti artificiali, anzi creare rendita. Poi c'è un'altra cosa che ci tengo molto. Purtroppo c'è un ritardo culturale o mentale, non lo so, della politica, che dice che con queste grandi opere riparte il lavoro. Queste grandi opere sono capital intensive, dicono gli esperti, cioè ad alto investimento di capitali ma con pochissima mano d'opera. Oggi i lavori diciamo nell'edilizia, ma soprattutto per esempio nello scavo delle gallerie, sono automatizzati, hanno pochissima incidenza i posti di lavoro. Non saranno mai un meccanismo per rilanciare l'economia. Non è possibile oggi fare un New Deal, ci vorrebbe un Green New Deal, che ridistribuisca ricchezze. Queste grandi opere sono uno strumento fondamentale e tremendo di concentrazione della ricchezza. Gli svantaggiati da questo non sono soltanto i lavoratori dei settori e gli utenti, sono anche le piccole imprese. Perché le grandi imprese stanno razziando tutte le risorse e stanno ricattando le piccole imprese che poi fanno realmente il lavoro. Qui si sta andando verso un'oligarchia non soltanto politica ma anche economica. Quindi il discorso delle grandi opere non è per niente secondario ed è anche molto complicato, ma è bene che la gente cominci a capire i meccanismi che ci sono dietro.
Je peux pas oublier que j'arrive de loin, plus loin encore que nos virées. Personne n'aurait parié que j'arrive vivant dans ma majorité. J'ai survécu au cachot, à vos drogues, à votre autorité. Je m'en sors pas trop brisé, paix à tous ceux qui nous ont quittés. J'ai le mal de vivre, le cœur coincé dans le passé. Je parle à mes absents, larmes, les souvenirs entassés. Une lame plantée dans l'abcès, faut que je trouve la paix avant de clamser. Pieds nus, je cours sur des brasiers, ma plume défie vos gratte-ciel. Je connais l'instinct de sacrifice, fuck tous vos artifices. Voiler la face, c'est pas du pacifisme, chaque guerre est fratricide. Activiste, le monde est glauque, wesh, vas-y atterrir. Tout le monde veut acquérir, donc si attaché, moi je ne pense qu'à guérir. Je me casse en pleine nature, appelle-moi Artemis. Insupportable comme un chêne trahi, comme un chêne paille, mon âme est triste. Je manie l'éclair, car de la foutre, j'ai la maîtrise. La vie est brève, ma rime est claire, y'a zéro place pour ta tristesse.
Llegamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio, llevamos una fuerza. Tan lejos, cada uno tiene la carga de su camino. Llegamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio llevamos una fuerza. Tan lejos, cada uno tiene la carga de su camino.
Si l'eau a coulé sous les ponts, ou que les ponts soient passés à l'eau, je garde mon lien personnel avec dedans et avec là-haut. Cause des ruelles, citoyenne du monde, je casse les barreaux. Fille spirituelle del subcommandante Galeano, corazón zapatista, en vivo del barrio. Época salida de la pinche época del diablo. Humanos todos hermanos, ni maestro ni esclavo. Cantando la luz en las ruinas de un mundo quemado. Lejos de lo que extraño, j'estabilise l'escenario. Imprévisible comme la vie, choqué de la bêtise des fachos. Ma plume a touché en plein cœur, sans les télés ni les radios. Sensible à leur boycott, à leur système apaisado. Cher public, ensemble on a niqué l'industrie. Pas besoin de leurs médias pour faire vivre la musique. Qui a tué le rap noyé au fond d'un jacuzzi? J'ai choisi le mic et pas l'usine pour tirer sur loi à
Jésus. Llegamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio llevamos una fuerza. Tan lejos, cada uno tiene la carga de su camino. Llegamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio llevamos una fuerza. Tan lejos, cada uno tiene la carga de su camino.
Ma plume de vivo raciel, corazón zapatista. Ma plume de vivo raciel, corazón zapatista. Ma plume de vivo raciel, raciel. Ma plume de vivo raciel, raciel.
Bene, eccoci qua, la stampa rassegnata di Radio Wombat, rientriamo in voce dopo la nostra pausa musicale e torniamo anche questa settimana a Prato, per la precisione nella località di Baciacavallo, dove la popolazione, gli abitanti e i cittadini sono minacciati da anni dal depuratore inceneritore di Gida e dove i progetti che si profilano all'orizzonte aumentano le preoccupazioni degli abitanti e di coloro, insomma, che gravitano nella zona per qualunque motivo esso sia. La settimana scorsa abbiamo dato la parola a Sergio. Sergio Benvenuti, un attivista ambientale che da molti anni si occupa e lotta nelle reti, è presente nelle reti contro l'incenerimento dei rifiuti e anche contro le altre nocività nella piana fiorentina. E questa settimana ritorniamo sull'argomento con Francesco, che è stato ospite ai nostri microfoni già alcune trasmissioni fa, per fare un altro aggiornamento su quella che è la situazione lì. Francesco, se hai voglia di parlarci di quello che sta succedendo lì a Baciacavallo Prato e soprattutto magari a questo punto quali sono le possibilità dei cittadini per opporsi, per mettersi di traverso a questi progetti che minacciano la salute e l'ambiente e in un momento in cui ovviamente, come tutti sappiamo, muoversi è difficile e quindi è difficile ogni tentativo di organizzazione politica, sociale e dal basso.
Grazie, ringrazio dello spazio che ci viene concesso nuovamente. Io sono Francesco del Comitato Difendiamo la Nostra Salute di Prato e dopo aver spiegato con il mio intervento precedente di qualche mese fa quella che era la situazione nella zona di Baciacavallo a sud di Prato, dove ci troviamo da 40 anni a convivere, come diciamo noi, a comorire con impianti di alta pericolosità industriale interni ad un paese e riguardanti una stimata popolazione di 15-20 mila persone, con distanze veramente impressionanti di impianti a 50 metri dalle scuole e dalle case, abbiamo vissuto una storia grottesca, cioè quello che è il percorso per l'approvazione della VIA del progetto già approvato, fra l'altro, dal Comune di Prato, del nuovo impianto di Gida. Allora, tanto per chiarire, si tratta di prendere in considerazione questo aspetto. In una zona che dopo 40 anni di inceneritore e vasche di depurazione aperte sotto le finestre di casa, viene riproposto sullo stesso suolo, al posto di due impianti di alta pericolosità, cioè vasche ed inceneritore, viene riproposto un impianto nuovo con tre impianti di alta pericolosità, perché all'inceneritore, alle vasche, viene aggiunto anche un biodigestore, con tutta una serie poi di problematiche legate alla distanza, come dicevo prima, alla vicinanza della falda, alla vicinanza di un raccordo del CAS SNAM, in una posizione sostanzialmente assurda, che è come voler mettere sempre di più un piede in una scarpa stretta. Tutto questo io speravo venisse, diciamo, gestito in maniera diversa a livello di commissione della Regione Toscana, perché a fronte di tutto questo diciamo avevamo anche il supporto di ASL, che chiedeva almeno l'esame epidemiologico, che sarcasticamente veniva indicato potesse essere fatto anche da un epidemiologo di breve curriculum. Beh, questo esame sostanzialmente non è stato fatto, perché è stato sostituito semplicemente da uno studio riassuntivo dei vecchi dati dalla dottoressa Lanzilone, che tra l'altro opera come direttamente incaricata da Gida, quindi controllato, che si autogestisce uno studio che non è nemmeno un esame epidemiologico. Stante tutte queste considerazioni, inaspettatamente, perché secondo me contro ogni logica, viene approvata la VIA in maniera arrogante, perché a monte di tutto questo non c'è stato nemmeno una consultazione di confronto fra la popolazione e Gida e il comune Confindustria, ma è stato fatto tutto sempre ormai da anni con estrema prepotenza, considerando tutte le proposte che potessero essere gestite in maniera adeguata per lo sviluppo della città, per la determinazione di un servizio fondamentale per la città, sempre considerato che le fonti che vengono dai cittadini sono sempre state considerate inutili e quindi sempre bypassate con estrema arroganza, tra l'altro ponendosi in maniera, oserei definire, fuori controllo dal punto di vista dei rapporti normali che deve avere un politico nei confronti del cittadino, cioè sempre sottoponendolo al ricatto che non puoi fare questo perché altrimenti rischi di creare uno squilibrio alla città. Questo non è mai stato il nostro intento, perché il nostro intento è sempre stato quello di trovare la giusta situazione per gestire e fare un servizio fondamentale. Certamente non si può ancora ricorrere ad un inceneritore, sotto le case e le scuole, ma soprattutto ancora incorrere nell'idea dell'inceneritore. Poi porre ancora un altro impianto, come dicevo prima, ad alta pericolosità, sempre sotto le scuole. Poi porre le vasche ancora a vessare questa zona e in tutto questo, senza nemmeno tra l'altro esplicitarlo in maniera evidente, con 4 cogeneratori di energia elettrica a gas metano che funzioneranno per alimentare tutto l'impianto. Quindi sostanzialmente quello che viene ad oggi pensato come un impianto che, mistificando la realtà, si viene a dire andrà a migliorare le condizioni ambientali della zona, in realtà produrrà da 2 impianti di alta pericolosità 3 impianti, quindi si aumenta di un impianto di alta pericolosità, si mette un nuovo inceneritore, si mistifica la realtà dicendo che è un mini inceneritore, quando questo viene considerato mini perché viene fatto un ragionamento sulla massa del fango bruciato, in quanto venendo bruciato un fango che viene disidratato ed essiccato con l'essiccatore e con il biodigestore, perde molta quantità di acqua che attualmente invece è all'interno dei fanghi. Tutto questo cosa provoca? E naturalmente l'acqua non contribuisce più in peso a ciò che viene bruciato, quindi viene detto che è un mini inceneritore, ma in realtà la concentrazione degli inquinanti rimane la stessa e viene bruciata all'interno di un nuovo inceneritore, che poi tra l'altro a livello di equilibrio economico, stante ciò che è lo sviluppo di Prato in futuro e la divisione che stanno eseguendo fra fognatura civile ed industriale, quindi con la riduzione della produzione industriale dei fanghi, rimane ancora da capire come possa essere ancora pensato un impianto di questo livello. Quindi presumibilmente viene pensato come il fare un nuovo inceneritore propedeutico ad altri usi, perché, come dire, probabilmente si fa peccato a pensare male, ma delle volte, come si dice, ci si azzecca. Tutto questo alla fine è per lanciare un grido, un appello per venire ad aiutare alla lotta contro questo scempio che viene riproposto, ripeto, con estrema arroganza, che i cittadini di questa zona possono testimoniare con estrema arroganza, senza nessun tipo di confronto con la cittadinanza e senza nemmeno espletare gli studi più elementari prima di poter fare un impianto del genere, per cui senza nemmeno rifare un esame epidemiologico sulla zona, che fra l'altro non è mai stato fatto in maniera completa. E l'unico che è stato fatto stabilisce una problematicità grave nella zona per eventi tumorali al polmone. Stante tutte queste ragionamenti, il mio appello è di sollevare la questione scandalosa, di tenere alta la guardia e possibilmente di fare squadra per venire incontro a questi problemi. Chi volesse contattare può utilizzare la nostra pagina Facebook del comitato, quindi basta cercare il comitato Difendiamo la nostra salute e mettersi in contatto con noi, perché noi in tutti i modi apprezziamo la solidarietà e l'aiuto. In questo momento è necessario per anche produrre azioni di contrasto a questo scempio, considerato che poi la prevazione che era attesa da vari mesi viene fatta dopo le elezioni in pieno lockdown, quindi tagliando tutte le possibili manifestazioni contrarie, tutte le possibili e più semplificati modi per poter incontrare le persone per raccogliere fondi, e veniamo messi sostanzialmente con le spalle al muro. Però dico che noi non molliamo, perché davanti ad uno scempio del genere questo grida vendetta anche da un punto di vista di semplice onestà intellettuale. Noi non ci arrendiamo, perché avere davanti a noi politici e tecnici asseverati ed inclinati completamente a idee assurde per fare impianti in zone sbagliate, con tecnologie completamente sbagliate, noi non ci arrendiamo. Per cui possibilmente, se avete possibilità, seguiteci all'interno della nostra pagina Facebook, e chiunque voglia aiutare può contattarci attraverso i canali social che troverete sempre nella pagina Facebook del comitato. Grazie ancora dello spazio che ci è stato concesso.
Bene, grazie Francesco per il tuo intervento e appunto sostenendo quello che ci hai detto e questo ultimo appello diamo ancora qualche riferimento. La pagina Facebook del Comitato la trovate su, appunto su Facebook a Comitato Difendiamo la Nostra Salute trattino Prato Sud, quindi ci arrivate facilmente da Facebook, la potete usare anche per scrivere appunto a il comitato nel caso vogliate in qualche modo ulteriori informazioni o contribuire. E poi sempre visto che appunto anche Francesco l'ha citata, da Baciacavallo sono stati i nostri ospiti varie volte, sia Francesco sia Paride sia Sergio, a parte la puntata scorsa della nostra stampa rassegnata ne abbiamo parlato anche nella puntata numero 79, nella puntata numero 66 e 65, se può essere interessante per qualcuno andare a riascoltare e a ripescare quello che avevamo detto qualche tempo fa. Francesco, grazie ancora, restiamo ora sempre su Prato per andare a dare la parola ai compagni e alle compagne della mensa sociale. Siamo in collegamento con Edoardo Molinelli che si impegna in questa cosa, qualcuno e qualcuna lo ricorderà o lo conosce anche personalmente, ma soprattutto per un suo lavoro, per un suo interessantissimo libro dal titolo Cuori Partigiani. E a lui vogliamo chiedere quello che insomma sono le aspettative di questa iniziativa che mette al centro, ci sembra di poter dire, la dimensione sociale della solidarietà, dove appunto si cerca di stare insieme, darsi una mano per quello che ci è possibile sulle esigenze principali e primarie che colpiscono soprattutto le classi popolari e subalterne, ed è quindi spesa sociale e solidale, consegna dei pacchi utilizzando i locali del circolo Ballerini di Mezzana, ma anche un aiuto sulla DAD che purtroppo, come abbiamo tante e tante volte già detto e citato, insomma è cosa che aumenta le diseguaglianze e non facilita la vita degli studenti e delle studentesse all'interno della pandemia. Per non farla troppo lunga con le mie parole, fermiamoci qui per sentire da Edoardo quello che è appunto il progetto, come sta cominciando andando e quali sono gli estremi e le informazioni utili per chiunque degli ascoltatori e delle ascoltatrici volesse dare una mano e contribuire. Edoardo, a te la parola.
Sì, grazie mille Andrea e grazie mille anche a Radio Wombat per lo spazio. L'esperienza diciamo è iniziata durante il primo lockdown per iniziativa di alcune realtà pratesi come il Potere al Popolo, come l'Assemblea di Prato Antifascista e l'Assemblea sulla stessa barca. Abbiamo iniziato insomma a fare la spesa e a consegnarla alle persone che ce lo richiedevano, quindi una vera e propria spesa solidale. Una volta finita diciamo l'emergenza, durante la quale appunto abbiamo consegnato a decine e decine di famiglie di tutto il territorio cittadino, abbiamo deciso, dopo varie assemblee tra le volontarie e i volontari che avevano partecipato, di far evolvere questa cosa. Quindi abbiamo pensato a una vera e propria mensa, un appuntamento che abbiamo chiamato mensa sociale, un appuntamento settimanale che era la domenica sera a cena, in cui a prezzi popolari offrivamo appunto questo menù, ogni volta diverso, perché ricavato dalle materie prime che riuscivamo a recuperare in vari negozi o comunque in vari contesti, in particolare al mercato contadino di Terre di Prato. Quindi un menù di recupero per riusare, per portare avanti, no? Anche la filosofia del non sprecare il cibo, di cercare di sfruttarlo fino in fondo, perché comunque sappiamo benissimo che a partire dalla grande distribuzione, ma anche nei mercati, vengono buttate via quantità enormi di prodotti alimentari. Ecco, quindi c'era questo discorso del riuso, del riutilizzo e la proposta appunto a prezzi popolari di un menù completo. La risposta era stata buona e abbiamo avuto, diciamo, eravamo in crescendo quando poi c'è stato il discorso della zona rossa, prima gialla, poi arancione, poi rossa, che ha portato alla chiusura del circolo Lanciotto Ballerini e circolo Arci di Mezzana, in cui insomma avevamo fatto base, e che è stato chiuso come tutti i circoli. Quindi abbiamo deciso di riprendere con la consegna a domicilio dei pacchi alimentari, ampliandola un po' secondo la filosofia della mensa. Diciamo che noi consegniamo a casa una volta a settimana, un giorno a settimana, il sabato, perché poi la mattina passiamo proprio dal mercato Terre di Prato e da altre botteghe della città per prendere prodotti che poi insomma sarebbero destinati alla pattumiera. Quindi riprendiamo quei tantissimi, tra l'altro, prodotti, verdure, frutta e verdura che verrebbero se no buttati via, e niente, uniamo a questi prodotti di recupero prodotti a lunga scadenza, insomma a lunga conservazione, che andiamo invece a comprare al supermercato, e quindi farina, pasta, biscotti, insomma tutte cose che possono essere conservate a lungo, facendo appunto questo pacco alimentare abbastanza completo, quindi frutta, verdura e prodotti a lunga scadenza. Chiaramente ci servono soldi, perché le spese devono essere fatte, le facciamo ovviamente a carico nostro, e per questo abbiamo attivato una raccolta fondi sulla piattaforma dedicata Produzioni dal Basso, e veramente invitiamo tutti, a chi può, perché sappiamo perfettamente che sono momenti difficili per tante e tante di noi. Chi può anche a donare un minimo, perché anche veramente la donazione più piccola per noi può fare la differenza, perché anche con 5-10 euro si riescono a comprare tanti prodotti. Quindi ecco, potete trovare il link alla raccolta fondi, al crowdfunding su Produzioni dal Basso, sulla pagina Facebook, su varie pagine Facebook, su Prato Antifascista, sulla pagina di Mensa Sociale, insomma si trova in diverse pagine, o anche magari scrivendo su Google Produzioni dal Basso o Raccolta Alimentare Prato dovrebbe uscire. Quindi niente, ringrazio ancora Radio Wombat per lo spazio, e vi invitiamo veramente a contribuire se potete, perché purtroppo la nostra città, che è molto grande, presenta tante situazioni di marginalità, di difficoltà che non vengono considerate dalle istituzioni, che finiscono proprio fuori dai radar, e quindi insomma le richieste sono tante, e chiaramente per riuscire a portare avanti questo progetto, almeno fin quando non potremo ritornare ad aprire il circolo e ad avere nuovamente una mensa, insomma servono delle donazioni, insomma serve un ricircolo abbastanza continuo di donazioni. Quindi vi ringrazio ancora, e niente, se volete saperne di più i riferimenti insomma sono quelli che vi ho dato. Grazie mille ancora e buona serata a tutti.
Per tutti coloro che sfidano il mare ogni giorno, diritto di fuga per tutti e tutte.
Fratello mare, we go.
Il sole è un assassino nel deserto libico. Il calore del mattino è pena d'un destino in bilico. Marca il fisico, senza cibo e senza acqua. Miraggio di speranze seppellite dalla sabbia.
corpi in gabbia nella rete delle guardie di confine, nei lager fabbricati per l'Europa da regine. Europa la fortezza, benessere, ricchezza, Europa dei diritti che si avvita su se stessa. Europa terra ambita al di là del mare, corpi senza vita sono tombe sul fondale, a rischio d'annegare l'occasione per salpare, stipata sul barcone dei mercanti di persone. L'occasione, linea piatta all'orizzonte, corvette militari stanno in bilico sul fronte, sul ponte, armi in bella mostra, la pietà che muore a poche ore dalla costa. Fratello mare, non ci sono porti chiusi. Fratello mare, non esistono gli intrusi. Fratello mare, tu non cederai soprusi. Fratello mare, pace a te fratello mare. Non c'è frontiera che impedisca di tentare, non c'è prigione che impedisca di sperare, e non c'è legge che impedisca di cambiare. Fratello mare, pace a te fratello mare.
Pace a te fratello mare. Fratello mare, proteggi questi figli di sorella terra, dalle leggi, dal denaro, da prigione, guerra, armi, odio, divisioni etniche ormai radicate. Libera il tuo sale sulle barricate, sole che si specchia sul tuo dorso lucente, vite che hai bevuto giù in un sorso in mente. Frontiere naturali dalle quali stati diventati squali, in cerca di altri schiavi hanno preso accordi economici basati sulla sofferenza di cristiani musulmani, senza più ragione di restare obbligati per necessità ad emigrare. Proteggili fratello mare, non esiste legge stato per madre natura. Frate mare lo sai bene, tu cugina luna, che guardate noi come formiche micro su dall'alto, benedite anche stavolta il nostro canto.
Fratello mare, non ci sono porti chiusi. Fratello mare, non esistono gli intrusi. Fratello mare, tu non cederai soprusi. Fratello mare, pace a te fratello mare. Non c'è frontiera che impedisca di tentare, non c'è prigione che impedisca di sperare, e non c'è legge che impedisca di cambiare. Fratello mare, pace a te fratello mare. Persone in carne ed ossa, respinte in mare aperto, l'approdo che si sposta in balia del vento. La vita vale poco senza un foglio di soggiorno, Lampedusa è un sogno che svanisce con il giorno. Centri d'espulsione, sotto costrizione, controllo e punizione, decreti di deportazione. L'integrazione, se cede alla paura, è viver di soppiatto nel ricatto d'una biura. Corpi fatti schiavi per guadagno, corpi sottotratta sulle rotte del Mediterraneo. È lavoro a basso costo, presupposto per un timbro sulla carta con l'inchiostro. Mare nostro, il bacino di reclutamento, collegamento, un ponte per lo sfruttamento. Giù dai campi di Rosarno ai distretti in Lombardia, il calcolo economico è topografia.
Fratello mare, non ci sono porti chiusi. Fratello mare, non esistono gli intrusi. Fratello mare, tu non cederai soprusi. Fratello mare, pace a te fratello mare. Non c'è frontiera che impedisca di tentare, non c'è prigione che impedisca di sperare, e non c'è legge che impedisca di cambiare. Fratello mare, pace a te fratello mare. Fratello mare, non ci sono porti chiusi. Fratello mare, non esistono gli intrusi. Fratello mare, tu non cederai soprusi. Brusi. Fratello mare, pace a te fratello mare. Non c'è frontiera che impedisca di tentare, non c'è prigione che impedisca di sperare, e non c'è legge che impedisca di cambiare. Fratello mare, pace a te fratello mare.
Eccoci qua, rientriamo in voce, sempre Radio Wombat. Se siete collegati sulle onde media all'1359, siete con noi e state ascoltando La Stampa Rassegnata. Ringraziamo Edoardo, che ha parlato prima della pausa musicale dei progetti della mensa sociale a Prato. Ed ora cambiamo, diciamo, argomento, che si va a parlare della settimana che precede e incorpora, diciamo, il 25 di novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, giornata mondiale importante e significativa che ha visto in questi anni il movimento Non Una di Meno mobilitarsi sempre a Roma con una grande manifestazione nazionale. Quest'anno, per ragioni intuibili riconducibili al Covid e alle misure, insomma, di distanziamento e a tutte le restrizioni che ben conosciamo. Il programma è diverso, ma non una di meno, non mancherà di festeggiare, insomma festeggiare è solo una parte, una componente di quelle che sono le iniziative in campo, e ci saranno iniziative anche a Firenze. Noi siamo ai microfoni con Sara di Non Una Di Meno Firenze per fare un aggiornamento su quello che va a succedere nella cornice più ampia della mobilitazione nazionale e internazionale. Sara, a te la parola.
Salve a tutte e tutti. Aggiornarvi un po' sui progetti e le prospettive di questa settimana, dato che siamo nella settimana del 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza di genere, e la giornata che negli ultimi anni è sempre stata caratterizzata dal corteo di Non Una Di Meno nazionale a Roma. Quest'anno, per ovvi motivi, abbiamo deciso di muoverci diversamente e quindi ogni città si muoverà autonomamente in una cornice, all'interno di una cornice collettiva. E la cornice collettiva che abbiamo sentito come la cornice più adeguata è giusto appunto il ruolo del femminile, il ruolo delle donne, il ruolo di cura che si dà in generale nelle nostre vite, che si accentua nella situazione di crisi e di pandemia in cui ci troviamo. Non a caso abbiamo deciso di chiamare le nostre iniziative Zona Fucsia, proprio per andare a sottolineare quanto questa emergenza sanitaria, questa emergenza a tutto tondo, stia creando un'ulteriore emergenza nell'emergenza, che è l'aggravarsi della violenza sistemica che noi donne subiamo quotidianamente. Questo perché? Perché solo nel lockdown c'è stato, per esempio, l'aumento del 75% di casi di femminicidio, perché tra i servizi medici ospedalieri considerati non necessari, che quindi purtroppo in molti casi sono addirittura stati soppressi, c'è stato il diritto all'aborto, perché se di fatto tutta una serie di situazioni legate al ruolo di cura che le donne si sobbarcavano in quest'ultimo periodo si sono più che accentuate, arrivando a diventare sempre più intollerabili. Basti pensare al ruolo, per esempio, delle madri, le donne con figli, che sia per la situazione drammatica della didattica in Italia, sia per la situazione sempre più critica e delicata a livello sanitario, si stanno trovando a doversi ulteriormente sobbarcare in maniera unilaterale la gestione dei figli, tanto che si pensa che 2 donne su 3, secondo le ultime statistiche, rischiano seriamente di dover abbandonare il loro posto di lavoro, non per scelta ma per necessità familiare. In tutta questa cornice i vari nodi di Non Una Di Meno hanno comunque sentito l'esigenza, con tutte le tutele e le precauzioni, di prendere parola, di far sentire la propria voce e di cercare di esplicitare quanto il fatto che per l'ennesima volta il ruolo delle donne diventi un ruolo tampone che permetta a un'incapacità totale a livello sistemico di andare avanti è qualcosa di ulteriormente inaccettabile. In questa settimana sono state su Firenze sono state programmati più momenti, da momenti più legati al mondo del web, quindi ci stiamo organizzando per fare video, foto, momenti di denuncia di ciò che succede, momenti che speriamo e pensiamo possano creare dibattito e andare a approfondire discussioni già esistenti o discussioni nuove, ma anche momenti per stare per stare di nuovo insieme anche se in forme diverse, per esempio il giorno del 25, quindi mercoledì alle 19 abbiamo lanciato questa stanza Zoom, una stanza tutta per noi, in modo da poter creare un momento di collettività, di vicinanza, di sorellanza, e anche per cercare di creare un momento in cui si possa utilizzare il ruolo dei social, del mondo del web, non più unicamente come momento di studio o di lavoro, quindi momento di pesantezza, ma anche per andare a riprendersi quell'esigenza di socialità, quell'esigenza di vicinanza che all'oggi sembra non solo non importante, ma addirittura condannabile da quella che è la narrazione mainstream. E invece abbiamo anche deciso di creare un momento di dimostrazione della nostra stessa esistenza nello spazio pubblico, e questo verrà fatto il 28 alle 11 in Santissima Annunziata. Abbiamo chiamato un presidio statico con tutte le tutele del caso, assolutamente, però allo stesso tempo sentiamo l'esigenza di utilizzare anche uno spazio pubblico, uno spazio aperto come è appunto una piazza, per ricordare che noi ci siamo, ma anche per ricordare che ogni anno nella data del 25 novembre ci viene sbattuto in faccia con violenza quante invece non ci sono, perché comunque non possiamo non ricordarci che il nostro stesso nome, non una di meno, nasce dal fatto che ogni due giorni siamo una in meno, per esempio in Italia, perché il problema dei femminicidi non è un'eccezione, non è qualcosa che si può legare a un raptus o a un momento di follia, ma è un problema sistemico, di violenza sistemica, che si va a manifestare nella maniera fisicamente più violenta e plateale, quindi l'omicidio appunto della donna perché donna, rientra in tutta una cornice di violenza sistemica che da quando il movimento Non Una di Meno esiste si batte per sottolineare, per far emergere e per andare di fatto a contrastare, e cerchiamo di farlo in varie e svariate maniere, quindi appunto sia con momenti di lotta, di presa di parola, di presa di posizione forte, sia con momenti di socialità e sorellanza, sia anche con iniziative culturali. Per esempio, siamo molto felici di poter supportare uno splendido progetto che ci è stato da poco proposto, che vi invitiamo tutte e tutti a seguire. Si chiama Rose nel deserto ed è una compilation di brani contro la violenza maschile sulle donne. Il ricavato di questa compilation andrà a finanziare, per esempio, le attività di Non Una di Meno Firenze in supporto alle donne che fuoriescono dalle situazioni di violenza, e anche questo ci sembra qualcosa di estremamente di valore, dal momento che ci dà realmente la possibilità di almeno provare ad andare ad incidere, ad andare a dare gambe reali e pratiche a quel concetto di sorellanza che per noi è centrale, grazie a iniziative dal basso, iniziative che appunto ci permettono di essere anche slegate da tutta una serie di vincoli e imposizioni statali, governative, regionali, che si tende sempre di più a porre e imporre a tutte quelle soggettività che cercano da una parte di autodeterminarsi o dall'altra di andare a supportare ed essere solidale e d'aiuto a chi cerca di autodeterminarsi. Detto questo, vi ho rubato già anche troppo tempo, vi saluto e vi ringrazio per lo spazio che ci avete dato e vorrei salutare tutte e tutti con lo slogan, la parola d'ordine che ci siamo date per questo 25 novembre: se ci fermiamo noi si ferma il mondo. Vorrei invitare tutti a, e soprattutto tutte, a fermarsi il 25 novembre, il 28 novembre, a fermarsi sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato, a raggiungerci in piazza, a prendersi dei momenti per sé, a darsi lo spazio e il tempo di approfondire determinati temi, a approfondire discussioni. E invitiamo ancora tutte e tutti a seguire i nostri canali social e appunto a tenersi in aggiornamento per i prossimi eventi e le prossime iniziative. Grazie a tutti, buona giornata.
Bene, Sara, benissimo, grazie per il tuo intervento, per il tuo contributo. Speriamo che le giornate e le date che ci hai indicato siano dei momenti importanti e partecipati da tutti e tutte noi. E diciamo che con questo tuo intervento la stampa rassegnata di questa settimana ha detto tanto e tutto, e quindi un caloroso saluto a chi è stato con noi come ospite, a chi ci ha ascoltato, e a risentirci per la prossima settimana. Ciao!